Un piccolo rettangolo di carta platinata. L'immagine a toni grigi d'un ciglio di monte, a sera, contro un cielo di bioccoli di seta. E tagliano monte e cielo due righe. Sembrano due righe di musica. Sono su due fili del telegrafo rondini ferme, noticine nere, nere distanti, nere vicine, rondini inserite nel doppio grigio della sera. E sembrano due righe di musica.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società, con Raffaella Barazzoni e Brigitte Schwarz.
Sibilla Aleramo, poetessa, scrittrice italiana, scomparsa negli anni 60, il cui vero nome era Marta Felicina Faccio. Da una fotografia, il titolo della poesia che abbiamo scelto per darvi il benvenuto a questa nuova puntata di Moby Dick, puntata che in un certo senso riprende l'idea delle immagini, immagini sparse sul nostro territorio che ci raccontano di un passato molto lontano, il Medioevo. E da inizio dicembre, forse lo sapete, la Rete 2 vi sta proponendo un calendario dell'Avvento dedicato a monumenti, ma anche chiese, fortificazioni e castelli di origine romanica sparse in tutta la Svizzera italiana. Ricordo che abbiamo un sito interattivo su cui potete riascoltare i nostri contributi e buongiorno da Raffaella Barazzoni.
Buongiorno anche da Brigitte Schwarz. Il nostro calendario dell'Avvento, che come sapete ogni giorno apre una finestrella su un monumento medievale, ci offre lo spunto per una riflessione più ampia sul nostro patrimonio artistico, storico e culturale, dal processo di cristianizzazione delle nostre regioni intorno al V secolo fino praticamente alla conquista svizzera, agli albori dell'età moderna. Quasi 1000 anni di storia che ci hanno lasciato tesori quali il battistero di Riva San Vitale, il castello di Mesocco, la chiesa di Santo Stefano a Miglieglia, quella di Negrentino a Prugiasco, Castelgrande a Bellinzona oppure ancora la chiesa di San Romerio a Brusio.
Un patrimonio importante e in queste due ore getteremo uno sguardo su alcuni di questi gioielli, ma soprattutto cercheremo di capire perché su questo fazzoletto di terra a ridosso delle Alpi c'è una tale ricchezza di testimonianze storiche e artistiche.
In studio con noi ci sono le nostre ospiti. Lara Calderari ha studiato lettere moderne all'Università Cattolica di Milano, dove si è laureata in storia dell'arte medievale e moderna con una tesi sulla chiesa di Santa Maria degli Angeli a Lugano. Ha pubblicato diversi contributi sull'arte lombarda del Rinascimento nel Cantone Ticino e ha partecipato alla revisione della Guida d'Arte della Svizzera italiana e anche alle mostre sul Rinascimento nelle terre ticinesi alla Pinacoteca Züst e su Bramantino al Museo Cantonale d'Arte. È attualmente ricercatrice all'Ufficio Cantonale dei Beni Culturali. Buongiorno.
Buongiorno.
Di che cosa si occupa esattamente all'interno del Servizio Monumenti?
Sì, il Servizio Monumenti si occupa di quello che è la... praticamente il restauro dei beni culturali, principalmente edifici religiosi ma anche edifici civili. Quindi noi ci occupiamo della verifica, dell'approvazione preliminare dei progetti di restauro e poi in fase esecutiva anche di una verifica, diciamo, sul cantiere degli interventi. Questo detto proprio in poche parole.
Ho il piacere di dare il buongiorno anche a Vera Segre, si è laureata in storia dell'arte all'Università di Pavia, completando i suoi studi con il dottorato all'Università di Losanna e la scuola di specializzazione all'Università Statale di Milano. Ha lavorato come assistente all'Università di Zurigo, ha insegnato come maître assistant all'Università di Losanna, insegna al liceo di Lugano 1. Le sue pubblicazioni si incentrano sull'arte del tardo Medioevo e Rinascimento. Buongiorno signora.
Buongiorno.
Lei è anche redattrice della rivista della rivista Archivio Storico Ticinese. Possiamo dire qualcosa sul numero di dicembre?
Il numero di dicembre non credo che porti particolari contributi relativi alla storia dell'arte, essendo una rivista fondata da Virgilio Gilardoni, questo storico che aveva degli interessi molto ampi, ma anche specifici nella storia dell'arte. pur in queste nuove serie che sono redatte senza la presenza né di Virgilio Gilardoni né di Silvano, che come figlio aveva ripreso questa pubblicazione, si mantiene questo ampio spettro di interessi, ma a seconda dei numeri abbiamo più o meno contributi di storia dell'arte. Penso che invece il prossimo del 2016 ne dovrà contenere diversi. Alle volte abbiamo quasi un numero preponderante di storia dell'arte, alle volte no, è più a seconda degli studi che si presentano.
Vedremo allora quali sorprese avrà in serbo questo numero. Con noi c'è anche Denis Tonella, studiato storia medievale all'Università di Basilea, lavora al Museo Nazionale Svizzero, dove ha curato mostre importanti. Ricordiamo almeno Carlo Magno e la Svizzera, Marignano in occasione dell'anniversario, e come i nostri ascoltatori sanno collabora anche alla rubrica di Rete 2 Oggi la Storia. Buongiorno Denis Tonella.
Buongiorno.
Lei è anche produttrice cinematografica. Come si coniuga l'interesse per il Medioevo con il grande schermo?
È una buona domanda, ma in realtà se si guardano un po' i film anche della grande cinematografia, il Medioevo è molto presente, però in realtà il mio approccio al mondo cinematografico è legato all'altra materia che ho studiato, e cioè l'etnologia europea o antropologia culturale, a volte la si chiama anche così, e lì durante gli studi abbiamo fatto anche della ricerca sul campo, facendole delle interviste, e abbiamo iniziato anche a filmare, così sono arrivata al medium documentario per insomma trasmettere informazioni.
Bene, grazie ancora a tutte e tre i nostri ospiti per aver accettato l'invito, e dopo le dovute presentazioni entriamo nel vivo del nostro magazine con la consueta incursione nei fatti di cronaca della settimana che sta per concludersi.
Controlli sistematici su chi entra ed esce dai confini europei e la creazione di una nuova agenzia a cui sarà affidata la gestione della nascente Guardia di Frontiera Europea. È stato svelato a Strasburgo il piano della Commissione Europea per proteggere l'area Schengen.
Adopt a decision determining that the situation at a particular section of the external borders requires.
Il venerabile è morto a 96 anni il gran maestro della P2 Licio Gelli, una vita rocambolesca dal fascismo alla prima repubblica tra misteri e segreti.
Noi avevamo la possibilità di poter bloccare tutto, avevamo anche 6 ministri dentro e poi i capi dei servizi segreti, i comandanti generali dell'arma dei carabinieri, della finanza. I vertici che contavano.
7 ore di dibattito, poi è arrivato un sì in Ticino, il Parlamento dal via libera alla riforma ospedaliera, e sarà referendum.
Earlier today the Federal Open Market Committee decided to raise the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point. Bringing it to 1/4 to 1/2%.
Le Camere federali votano il bilancio per il 2016, accordo su maggiori fondi per l'agricoltura.
Il nuovo campus della SUPSI a Mendrisio è pronto a decollare. I lavori cominceranno il prossimo anno. Nel settembre del 2019 è previsto l'inizio dei corsi, un'operazione da 90 milioni di franchi. Il complesso sorgerà al posto della vecchia sede RIRI.
Le note della saga di Star Wars, che si è arricchito di un nuovo capitolo questa settimana. Poi per il resto della copertina ricordo abbiamo sentito Janet Yellen, che è la numero uno della Fed, annunciare l'aumento dei tassi di interesse. C'erano capitoli di cronaca nazionale, di cronaca interna con questo nuovo campus della SUPSI. Allora Brigitte?
Lara Calderari, quale di queste notizie più ha colpito la sua sensibilità? Naturalmente può commentare anche altre notizie che non sono presenti nella nostra copertina.
Ma per il Canton Ticino evidentemente la notizia per il campus della SUPSI, però anche il credito per l'agricoltura a livello nazionale, che mi sembra una direzione giusta da seguire per appunto cercare di promuovere, ma anche di avere una, come dire, un territorio sostenibile. L'agricoltura è molto importante.
Denis Tonella?
Ma per quanto mi riguarda è senz'altro la notizia di cronaca relativa ai rifugiati, a tutto quello che concerne adesso le persone che sono in fuga. Devo dire che come storica mi interessano molto anche tutti i processi di migrazione, hanno sempre influito anche molto su come poi si sono sviluppate anche le diverse regioni, e in base all'Agenzia dell'ONU per i rifugiati è dalla Seconda Guerra Mondiale che non c'erano più così tante persone in fuga, e quindi sì.
Naturalmente un tema che non cessa di far discutere naturalmente anche l'opinione pubblica. Vera Segre, la notizia che più l'ha colpita?
Anch'io questa problematica dei rifugiati, sono molto preoccupata, anche la solidità dell'Europa o questa pseudo unità che dovrebbe esserci di fronte alle politiche, l'incertezza in effetti di fronte a questo fenomeno, e anche questa idea di riaggiustare tutti i diritti, la libera circolazione, fino a che punto, cioè che cosa circola liberamente in questa Europa, ci si potrebbe domandare. E la posizione della Svizzera, naturalmente, anche sappiamo, è delicata, e la Svizzera si differenzia, però forse in un momento così è la riflessione molto importante.
Allora, fra poco inizieremo la nostra discussione relativa al patrimonio storico-artistico nel Medioevo. Adesso un brano musicale. Sapete che la musica fa parte integrante del nostro magazine. Ascoltiamo Edoardo De Angelis, il grande cantautore romano, con Le allodole di Shakespeare.
Posso stare sveglio e non posso più dormire. Il buio della notte prima o poi dovrà finire. Le allodole di Shakespeare mi verranno a consolare. Se non posso più dormire, se non posso più dormire. Non posso stare zitto e non posso più cantare. Le voci del mio cuore non imparano a volare, a volte si nascondono, non si fanno più trovare. E non posso più cantare, io non posso più cantare. Non andare via da qui, non andare via. Non andare mai lontano, lontano, perché, perché non posso stare fermo e non posso camminare. I passi si confondono e non sanno dove andare, ma quando chiudo gli occhi la mia stella è su di me. E non posso più dormire, e non posso più cantare, e non posso camminare senza te.
Lasciamo le allodole di Shakespeare, il grande drammaturgo di cui tra l'altro in aprile si celebrerà l'anniversario. E torniamo al nostro tema, ce ne sono a decine di importanza nazionale, da Airolo a Chiasso, da Locarno a Poschiavo, passando attraverso la Bregaglia. Il nostro territorio, fin negli angoli più remoti, custodisce un'incredibile ricchezza di testimonianze di un passato millenario. Dalle prime tracce della presenza dell'uomo sino alla nascita dei cantoni Ticino e Grigioni all'inizio dell'Ottocento, il tornante decisivo nella diffusione di edifici sacri è stata la diffusione del cristianesimo. Ma come si è sviluppata la topografia sacra nelle nostre regioni? Ce lo spiega lo storico Paolo Ostinelli, coautore con Giuseppe Chiesi del terzo volume della storia del Canton Ticino, Antichità e Medioevo, che abbiamo avvicinato recentemente a Bellinzona. Sentiamo.
Le tappe tappe della cristianizzazione, della diffusione delle istituzioni ecclesiastiche che si possono ricostruire relativamente bene per quello che riguarda l'Alto Medioevo e in modo molto più dettagliato per quello che sono gli ultimi secoli del Medioevo. Ecco, sappiamo che l'origine della diffusione è da ricercare soprattutto nei centri vescovili principali, da Milano a Como, in parte anche a Novara forse, e sappiamo che già in epoca longobarda, quindi due secoli dopo le primissime tracce, possiamo dire che il paesaggio, la topografia sacra del cantone, del territorio cantonale, fosse già molto ben sviluppata. Ecco, c'erano tutta una serie di oratori di natura privata o pubblica, a dipendenza delle diverse località, in cui appunto si praticava il culto cristiano. Una cosa importante, credo, è come attraverso la lente di queste istituzioni, di questa organizzazione ecclesiastica, si possa ricostruire la storia del territorio di per sé. Quindi non si tratta di fare la storia religiosa in senso stretto, ma proprio intorno alle chiese, intorno alle istituzioni di natura ecclesiastica, le comunità stesse e un po' tutto quello che era il tessuto sociale si organizzava in certe forme che sono poi quelle che hanno caratterizzato il Medioevo, non solo ticinese ovviamente.
Paolo Ostinelli sottolineava la stretta relazione tra il monumento ed il contesto in cui sorge. Noi stiamo parlando di Medioevo, quindi mille anni di storia, dal 500 al 1500. Lara Calderari, se volessimo identificare alcuni monumenti tra i più significativi che attestano la diffusione del cristianesimo nelle nostre terre, cosa va assolutamente ricordato?
Ma uno tra i più importanti, anche probabilmente più conosciuto, è il battistero di Riva San Vitale. Questa importante testimonianza, che come lo vediamo noi oggi, è il frutto di un restauro che è stato compiuto negli anni 50 del secolo scorso dall'architetto Reggiori di Milano, ed è appunto l'edificio più antico, diciamo, interamente conservato in Svizzera, che ci testimonia appunto quello che era il culto cristiano del battesimo delle origini. Questo è molto importante, è da lì che si può poi partire per trarre appunto considerazioni anche proprio sul culto, su come si svolgeva.
Certo, naturalmente lo abbiamo incluso anche nel nostro calendario dell'Avvento. Vera Segre, lei ha lavorato su diversi edifici, ha dedicato una pubblicazione alla Chiesa Rossa di Castel San Pietro e poi naturalmente anche alla Chiesa degli Angeli di Lugano. Ma quanto il cristianesimo ha ispirato la realizzazione di questo edificio in particolare?
La Chiesa Rossa di Castel San Pietro sopravvive a un'intera fortificazione che ha dato il nome all'abitato, no? Questo era un grande castello su uno sperone di terra che già lo fortificava naturalmente, e abitato fin dall'epoca romana come zona, come attestano alcuni scavi che sono stati compiuti, per quanto non siano stati completati, e poi durante il Medioevo a fasi abbastanza alterne fra il vescovo di Como e fazioni mendrisiensi, che poi hanno determinato anche la distruzione del castello stesso. Il castello non c'è più, ma la chiesa si è conservata e fra l'altro è dedicata a San Pietro, e ancora oggi è interamente affrescata all'interno, cosa del tutto particolare perché era un programma unitario che prevedeva che tutte le pareti fossero decorate. Nell'abside, la parte più importante per il culto, ci sono proprio le vicende della vita di San Pietro, dalla sua chiamata quando era pescatore col fratello Andrea, alla predica in Oriente ad Antiochia, quando converte il re anche procurando una guarigione miracolosa, fino alla sua prigionia a Roma con le catene in evidenza, perché le catene poi sono anche una reliquia che è possibile vedere ancora a Roma nella chiesa di San Pietro in Vincoli, e la crocifissione, quindi tutti questi episodi nell'abside. Quindi il culto di San Pietro era sicuramente molto importante viene ancora festeggiato a Castel San Pietro, e nonostante la distruzione dell'intera struttura tutt'attorno, che rimane con pochissime vestigia delle mura, è stata conservata, è stata preservata.
Denis Tonelli, la produzione artistica medievale si esprime soprattutto attraverso edifici sacri, chiese, però l'architettura c'è anche l'architettura militare e civile da evocare, fortificazioni importantissime. Vogliamo magari percorrerle nelle sue manifestazioni più importanti?
Sì, in ogni caso le fortificazioni avevano un'importanza strategica nel Medioevo. Sicuramente in Ticino il Castel Grande è l'esempio, insomma,
imprescindibile.
Esatto, che ha avuto un ruolo poi che è stato importantissimo fino al Rinascimento, fino a quando Bellinzona nel 1500 si è data, per così dire, alla Confederazione. E forse torno su qualcosa che ha detto Paolo Stinelli, e cioè che tutti questi edifici anche riflettono la storia del territorio, e quindi tutte le fortificazioni, ma anche gli oratori, le chiese, così, sono degli edifici che ci parlano anche del commercio, che ci parlano delle vie di comunicazione che c'erano. E lo si nota in tutta la Svizzera e non solo in Ticino, come sia le chiese che le fortificazioni erano posizionate veramente nei luoghi anche importanti per la comunicazione. Bisogna dire che il Ticino è diventato sempre più importante nel corso del Medioevo con i passi del Gottardo e del Lucomagno, anche se all'inizio del Medioevo non era ancora così, non erano ancora così essenziali questi passi, perché i Grigioni
dopo ne parleremo, sì, ampiamente dopo il notiziario. Adesso ecco magari un altro esempio di fortificazione magari nell'area grigionese. La prendo di contropiede.
Sì, mi prendi di contropiede. Ma nell'area grigionese, però, fortificazioni, io penso anche a Müstair, a Schenis, a tutta la catena in realtà di oratori, ma anche fortificazioni che si trovano sulla linea, anche proprio vie di comunicazione che portavano da Zurigo attraverso il Valense fino a poi passi dei Grigioni.
E ricordiamo forse anche la importantissima fortificazione di Castromuro in Bregaglia, che diciamo è una delle più importanti strutture difensive sul nostro territorio nazionale. Ma quando parliamo di romanico nella Svizzera italiana non possiamo non riferirci ad uno storico che con la sua opera ha fornito una pietra miliare. Il riferimento è naturalmente a Virgilio Gilardoni, il fondatore della rivista Archivio Storico Ticinese, ma sentiamolo in un breve passaggio di un'intervista che risale al 1954 ed è tratta dagli archivi della RSI. Sentiamo.
Con questi studi si potrà un giorno risolvere il problema più importante della civiltà lombarda, quello della nascita del romanico in Europa, e risolvere o impegnarsi nel tentativo di risolvere un problema di questa vastità merita il lavoro di una vita intera, perché è come aprire uno spiraglio nell'animo dell'uomo, e di ieri e di oggi, e oserei aggiungere di domani, è imparare a vivere con uomini vivi.
La voce di Virgilio Gilardoni, che tra l'altro non si faceva intervistare tanto facilmente, questa è una voce, lo ricordo, tratta dagli archivi che risale al 54. Lara Calderari, una domanda un po' propedeutica, ma quando parliamo di romanico cosa intendiamo esattamente? Perché non è tutto il Medioevo romanico.
No, per romanico si intende dal punto di vista cronologico intorno all'anno 1000 fino alla fine del 200 più o meno, prima dell'epoca gotica. Si intende appunto questo periodo in cui sono le arti si sono appunto manifestate con questi edifici che nel Canton Ticino si presentano così molto severi, molto imponenti, e poi con tutta una serie di decorazioni che vanno dalle sculture molto semplici sui portali, sui capitelli. Allora qui si possono ricordare a Giornico, il San Nicolao di Giornico, si può ricordare la cripta del San Vittore di Muralto, e poi anche con decorazioni murali di cui in Ticino appunto conserviamo parecchie testimonianze molto importanti. Per stare a Lugano in cattedrale abbiamo una controfacciata romanica, abbiamo anche dei frammenti nel sottotetto, poi magari sulla cattedrale che è in restauro da 5 anni si potrà magari tornare dopo. E ricordo appunto questo corpus di sculture molto importanti a San Vittore di Muralto, anche a Giornico, San Nicolao, e poi altri affreschi romanici a Prugiasco, chiesa di Negrentino, che anche fa parte della vostra calendario dell'Avvento, oppure anche un affresco romanico che è stato restaurato da poco, che era già noto, però diciamo restituito in quello che
poteva, diciamo, essere il suo aspetto originale, quello del Castello San Materno di Ascona. È stato un recupero molto importante di questo dipinto, che era già noto dall'Ottocento, già Rann lo disegna, lo descrive, però era poi stato ridipinto in maniera molto, come dire,
la maestra
artificiale, da un pittore. È chiaro che mettere le mani su una pittura così antica, su un capolavoro, è sempre molto impegnativo, per cui anche lì, prima di decidere di andare a togliere queste ridipinture, ecco che sono stati fatti delle verifiche preliminari approfondite, poi si è andati nella direzione appunto di eliminare e di mettere in risalto quello che era la parte originale. Ecco, e quindi il romanico è appunto questo periodo che è dopo il 1000 fino alla fine del 200, poi dipende dalle regioni, non è che noi possiamo chiuderlo nei secoli precisi, perché a dipendenza delle situazioni può protrarsi anche un po' dopo, però diciamo grosso modo così.
Tutte opere che Lara Calderari ha citato, che sono riassunte nel volume ormai classico di Gilardoni, Il Romanico. Brevissimamente, Vera Segre, quale segno ha lasciato questa personalità anche negli studi storico-artistici di quest'epoca?
Ma l'interesse e la passione che abbiamo sentito dalla voce di Virgilio Gilardoni per il Medioevo ha senz'altro dato un grande impulso alla conoscenza dei monumenti del nostro territorio, e anche piuttosto pionieristico come approccio. Dal punto di vista metodologico, io penso ancora estremamente lodevole lo scavo anche negli archivi, dal punto di vista documentario, il recupero anche di tutte le possibili fonti che fossero a disposizione in quel momento, che non sono tutte quelle che sono a disposizione oggi, però per fare un punto della situazione è stata un'opera proprio fondamentale, di riferimento. Inoltre volevo aggiungere che effettivamente nel nostro territorio siamo molto ricchi di questi monumenti che sono sopravvissuti, con un impianto che risale all'epoca che indicava Lara, fra il 1000 e il 1002, ma spesso poi le indagini archeologiche condotte anche dopo il volume di Gilardoni, o anche prima, allora lui lo segnala, fanno vedere che si tratta comunque invece di edifici molto più antichi, che già nell'alto medioevo avevano magari un impianto più modesto, più piccolo, spesso un orientamento diverso. E poi ecco che il romanico coincide con una fase di maggiore prosperità anche dalle nostre parti, e quindi sono spesso stati riedificati. Poi alcuni sono stati modificati ancora e quindi non sono più percepibili come romanici.
Certo, c'è sempre una ridefinizione, sì, del questo monumento. Siamo quasi a ridosso del notiziario. Io adesso vorrei chiedere alla signora Tonella di presentarci il brano che ci ha portato, che ha scelto, che ci riporta nell'attualità più stretta.
Sì, esatto, ho scelto La Notte dei Desideri di Jovanotti perché mi ha ispirato il suo concerto all'Hallenstadion di Zurigo la settimana scorsa.
Tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale, una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione, un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire, ogni cosa è illuminata. Ogni cosa nel suo raggio è in divenire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. 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 È una notte come tutte le altre notti, è una notte che profuma di avventura. Ho due chiavi per la stessa porta, per aprire il coraggio e la paura. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è in divenire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono, è la notte dei desideri. marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno che medita la fine. Tutto il cielo si riflette nel mio occhio. Le montagne che dividono i destini si frantumano e diventano di sabbia. Al passaggio del momento di splendore che spalanca la porta della gabbia. Vedo gli occhi di una donna che io amo e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata e non sento più bisogno di soffrire. E non sento più bisogno di soffrire. E non sento più bisogno di soffrire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. 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 Nella notte dei desideri. Nella notte dei desideri. Nella notte dei desideri. Nella notte dei desideri.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Brigitte Schwartz e Raffaella Barazzoni vi danno di nuovo il benvenuto per una edizione di Moby Dick dedicata agli itinerari storici e artistici medievali nella Svizzera italiana. Tema al quale, come sapete, stiamo dedicando il nostro calendario dell'Avvento che dal 1 dicembre apre una finestra ogni mattina alle 7.05 con replica dopo le 18 su un edificio significativo della nostra storia. Una ricca serie di contributi che ci guidano alla scoperta di luoghi di eccezionale valore artistico che potete riascoltare anche nel nostro sito e in podcast.
Ed abbiamo già visto quanto la diffusione del cristianesimo abbia punteggiato le nostre vallate di gioielli artistici di importanza, di notevole importanza, che figurano anche nell'elenco dei monumenti tutelati a livello nazionale. Con noi in studio per proseguire questa discussione ci sono le storiche dell'arte Vera Segre, che è docente al Liceo 1 di Lugano, Lara Calderari dell'Ufficio dei Monumenti del Cantone e la storica Denise Tonella, collaboratrice scientifica del Museo Nazionale Svizzero.
È veramente sorprendente la ricchezza di edifici sacri, manufatti, vestigia di fortificazioni in regioni prealpine discoste dai maggiori centri nei secoli dell'età di mezzo e che tuttavia hanno una loro peculiarità nel contesto generale dell'epoca. A questo proposito sentiamo lo storico Paolo Grillo, docente di storia del Medioevo all'Università degli Studi di Milano.
Sicuramente questo suo ruolo di frontiera fra due mondi, un mondo germanico a nord delle Alpi e un mondo latino a sud delle Alpi, ha un grande ruolo. Non è un'esclusiva del Canton Ticino, ovviamente, ma lo connota in maniera molto forte, anche forse per l'abbondanza delle vie di transito che il Canton Ticino presenta, per cui il Lucomagno, il Gottardo, la via che porta al San Bernardino. Quindi l'attuale cantone è sicuramente al centro di una serie di snodi di traffico, di itinerari molto importanti, ma soprattutto la relativa facilità nel valicare le Alpi in questo settore centrale porta non soltanto appunto all'inserimento del territorio sui grandi itinerari internazionali, ma consente proprio un passaggio capillare di persone, di culture, di merci anche, fra i due lati delle Alpi, che appunto finisce col creare una sorta, come dire, di koinè alpina che dà una particolare connotazione a quegli aspetti della cultura e della società ticinesi che sono di matrice lombarda italiana, ma che appunto proprio da questa situazione di terra di confine traggono un'originalità particolare.
Paolo Grillo sottolinea la rete capillare di vie e comunicazioni che sin dall'antichità hanno messo in relazione la nostra regione, le valli dei Grigioni italiano, con le grandi realtà internazionali. Don Stonella, riprendiamo il discorso su cui prima l'ho interrotta, vale a dire l'importanza delle vie di comunicazione. Allora le chiedo, Lucomagno, Septiner, San Bernardino in epoca romana, quanto sono stati importanti nell'edificazione di questi monumenti, quelli che oggi chiamiamo monumenti?
Ma naturalmente i passi alpini sono stati importantissimi per tutto quello che è poi stato lo sviluppo di comunità anche alpine che si sono sviluppate naturalmente lungo le vie di comunicazione, e quindi troviamo anche questi monumenti lungo le vie di comunicazione. Già in epoca romana, negli itinerari romani, compaiono il Gran San Bernardo e i passi del Settimo, dello Julier e del Maloja. Non però, per esempio, il passo del San Gottardo, che diventa più importante più tardi, ma è chiaro che il Ticino o Bellinzona, che porta sia ai passi dei Grigioni che ai passi come il Lucomagno, ma anche il passo dell'Uomo o la Nufenen, ha giocato un ruolo importantissimo.
Si è parlato delle nostre regioni come di una provincia lombarda con inedite aperture su un'area europea molto ampia. Lara Calderari, quanto ha influito l'apertura della via commerciale del Gottardo nel 1300?
Beh, sicuramente ha influito a creare tutta una serie di uno sviluppo, appunto, non solo di edifici religiosi, ma soprattutto perché sono poi quelli che ancora disegnano il territorio. E la questione, appunto, di quanto lombardi siano i nostri territori è dibattuta da tempo, ma in realtà l'eredità lombarda è quella che poi ha configurato la maggior parte del nostro territorio. Questo non dobbiamo dimenticarlo. Un dibattito che già si era posto a Ran, quando nell'Ottocento mise mano a quella che era la storia, appunto, la storia artistica della Svizzera, e il suo punto di partenza, che fu anche poi causa un po' della così non grande valorizzazione della sua opera, fu appunto che non esisteva un'arte svizzera, ma esisteva un'arte in Svizzera che era poi influenzata dalle regioni, diciamo, confinanti. Quindi il Canton Ticino principalmente sente e testimonia di questo influsso lombardo.
Vorrei restare a lei, signora Calderari, perché lei ha citato Ran, ma so che vorrebbe ancora dire qualche cosa relativa a Virgilio Gilardoni e la sua importanza per lo studio del romanico.
Sì, Virgilio Gilardoni appunto diede alle stampe questo volume, nel vero senso della parola, sul romanico, che è comunque molto importante, dove c'è il punto della situazione, lo stato degli studi, ma con i mezzi di cui lui poteva disporre ha posto anche le basi per ipotesi che poi si sono rivelate anche confermate poi da dati incrociati su scavi archeologici, su verifiche dendrocronologiche, su datazioni. Virgilio Gilardoni va ricordato anche per aver scritto quei famosi libri neri della Società di Storia dell'Arte, Locarnese, Ascona, questi volumi molto importanti che ancora oggi costituiscono il punto di partenza per uno studioso che vuole avvicinarsi al territorio, perché è stata citata la guida d'arte della Svizzera italiana, che è un compendio, però non bisogna dimenticare che per le regioni che Virgilio Gilardoni ha studiato, i suoi libri sono ancora oggi punto di partenza molto importante e bisogna sottolineare questa cosa.
Certamente sono veramente dei volumi anche classici questi volumi, aggiungiamo forse anche Pöschel per l'area retica, visto che noi abbiamo anche molti ascoltatori che ci ascoltano nei Grigioni italiano. Vera Segre, dunque, cosa ci si può chiedere, cosa arriva dal nord delle Alpi e quanto correnti artistiche nordiche hanno arricchito in fondo la matrice lombarda delle nostre regioni?
Ma questa tematica degli scambi culturali è molto interessante. Ad esempio, recentemente al Museo di Mendrisio sono state esposte numerose opere di soggetto sacro, dove si potevano vedere anche degli altari a portelli tedeschi prodotti nella Svizzera tedesca, che sono stati invece precocemente collocati nelle nostre chiese, per esempio della Leventina. Quindi questo dimostra un'apertura anche culturale verso il mondo artistico del nord delle Alpi, che è la ricezione nel Ticino precoce. Ma questi scambi, per esempio, si potrebbe risalire anche più indietro, tornando proprio al romanico, addirittura a Como, Sant'Abbondio, una chiesa importante che poi aveva dei possedimenti in tutto il Canton Ticino, anche quindi che irraggiava, ha avuto spesso degli abati tedeschi. E, per esempio, si può riscontrare la tipologia architettonica del doppio campanile che c'è a Sant'Abbondio di Como e che non c'è assolutamente in Lombardia, che non c'entra col romanico lombardo e viene derivata dall'architettura romanica tedesca. Anche la dimestichezza con la lavorazione della pietra, piuttosto che invece il mattone, che era più tipico della pianura lombarda, colloca il romanico ticinese proprio al dialogo con il romanico d'Oltralpe. Gli artisti attraversavano queste vie di comunicazione, quindi artisti che provenivano dalla Lombardia hanno poi influito oltre Alpe a nord, e chiaramente l'influenza lombarda, specialmente per la pittura, è molto forte qua da noi.
Denis Tonella, proprio grazie a questa grande circolazione favorita anche dalle vie di comunicazione, si può parlare di carattere alpino che ha segnato i monumenti della nostra regione? Cosa si intende veramente?
Ma in parte sì, perché comunque, allora io penso adesso la prima cosa che mi viene in mente è ad esempio l'ospizio del San Gottardo, che è secondo me un edificio che rappresenta proprio questa vita alpina, anche il fatto che bisogna attraversare le Alpi, e gli edifici, gli ospizi erano degli edifici per i pellegrini, ma anche per i viandanti, per i mercanti, per trovare un attimo di pausa, ma anche per rifocillarsi. E l'ospizio sul San Gottardo se ne parla, le fonti ne parlano a partire del XIII secolo, e bisogna dire che a partire dal XV secolo è la vicinanza di Airolo che inizia a gestire questo ospizio. Prima erano i monaci, e questo sicuramente ha avuto un influsso anche sull'edificio stesso. Per quanto riguarda la Leventina, sinceramente darei piuttosto la parola alle storiche dell'arte per capire quali sono gli elementi proprio artistici forse che vengono da nord.
Allora sentiamo Lara Calderari.
Ma Vera Segre ha già ricordato queste ancone tedesche di cui abbiamo testimonianze nel Sopracenere. Nel Sottocenere invece una zona che chiaramente per la vicinanza con Como e Milano non si registrano queste presenze, quindi la Leventina già sotto gli Urani, prima delle altre zone dei nostri territori, ecco che c'è l'importazione di ancone che sono in parte commissionate per le chiese del posto, ma in parte anche importate da nord a seguito delle lotte iconoclaste, per cui alcune di queste ancone presentano dei santi che nelle nostre latitudini non hanno a che vedere, per cui c'è questa ipotesi appunto di alcune nate commissionate, altre invece proprio comperate tra virgolette di seconda mano. Ed è importante quello che dicevo, la differenza tra sopra e sottoceneri.
Vera Segre.
Ma per quanto riguarda il carattere alpino dell'arte delle nostre valli, bisognerebbe quasi allargare il discorso maggiormente, perché in effetti gli studi che sono stati fatti recentemente hanno avvicinato la pittura e l'architettura delle nostre valli a quello che si trova nelle Alpi francesi o nelle Alpi piemontesi in particolare, e diciamo questo ruolo di tramite fra la cultura meridionale e la cultura settentrionale si trova anche nell'arte medievale del Trentino Alto Adige, ad esempio, cioè è tipico di tutto l'arco alpino questa commistione molto interessante. Fra l'altro poi forse a un certo punto il fatto che economicamente non fossero mai mai troppo ricche queste zone restassero ai margini dei grandi centri urbani e commerciali, ha fatto sì che si conservassero anche di più i monumenti di questa prima epoca, di questa prima, diciamo, cristianizzazione delle aree, perché in una città grande una chiesa romanica viene poi abbattuta per farci la cattedrale gotica piuttosto che la chiesa gotica, no? E poi nel barocco e poi nel neoclassico, eccetera, mentre alle nostre latitudini, nelle valli, sto pensando, i villaggi rimangono più raccolti intorno alla loro chiesa, spesso non hanno neanche i mezzi per completamente rifarla, e quindi anche questi fattori possiamo interpretare come di arretratezza economica, hanno in realtà favorito la conservazione per alcuni periodi dove non si pensava a queste epoche passate come interessanti artisticamente, quindi le si conservava semplicemente perché era quello che c'era.
Dunque abbiamo avuto uno sviluppo culturale estremamente originale, favorito naturalmente da questo incontro tra culture che a volte si è tramutato anche in uno scontro, ma nella diffusione di monumenti nella Svizzera italiana abbiamo parlato delle influenze provenienti da sud con il processo di cristianizzazione, da nord, da est e anche da ovest con le grandi vie di comunicazione. Ma qual è stato nel Medioevo il ruolo delle comunità locali? Sentiamo ancora il professor Paolo Grillo, docente di storia del Medioevo all'Università degli Studi di Milano.
Anche dal punto di vista istituzionale e dell'organizzazione sociale, sicuramente la realtà alpina, prealpina del cantone consente un sviluppo particolare, per esempio, delle comunità rurali, che hanno un ruolo molto forte qui, hanno grandissimi margini di indipendenza, per esempio ci sono pochissime attestazioni di signori finché non vengono importati a forza dai Visconti e dagli Sforza, e quindi queste comunità che hanno un ruolo fondamentale nell'organizzare la vita, ma non soltanto la vita politica, anche la vita sociale, la vita economica, la vita religiosa, la piazza del comune con la sua chiesa, il suo campanile, diventano davvero il centro della solidarietà, degli incontri, della sociabilità.
Il ruolo delle comunità locali, sempre naturalmente tenendo presente che stiamo parlando di regioni che politicamente erano parte della Lombardia, da cui arrivavano anche le élite dirigenti. Lara Calderari, allora quanto hanno contato le comunità locali di zone remote? Ne accennava prima la signora Segre. Zone remote che godevano, come anche detto Grillo, di grande autonomia nell'edificazione e nell'allestimento di edifici sacri e profani. A me viene in mente per esempio la famiglia De Sacco a Mesocco.
Sì, è chiaro che essere lontani dal centro del potere ha degli svantaggi ma anche dei vantaggi, quindi di poter essere più liberi e meno controllati, per cui si può spiegare in quest'ottica. Ci sono ancora testimonianze appunto dell'impegno delle comunità locali nella costruzione delle chiese, per esempio, e qui si può citare, non so, Miglieli, avevate ricordato prima. E poi non bisogna dimenticare però più avanti gli ordini religiosi. Dal 200 abbiamo gli Umiliati, abbiamo i Francescani a Lugano, a Locarno, e poi nel 400 la grande spinta dei Francescani Osservanti, da cui poi la chiesa di Santa Maria degli Angeli. Quindi comunità locali e ordini, ecco, che si fanno promotori della costruzione degli edifici religiosi.
Naturalmente anche i comuni, pensiamo a Bellinzona nell'edificazione della collegiata.
Sì.
O è un processo più tardo questo?
Ma diciamo che al momento attuale la collegiata di Bellinzona è di proprietà del comune, però evidentemente prima c'era un capitolo, c'erano i canonici, l'arciprete, allora lì la questione è un po' più complessa, ecco. Di solito ai comuni competeva la costruzione e la manutenzione del campanile sul quale stava l'orologio appunto della comunità, ed è una divisione che ancora oggi si riscontra spesso, la chiesa, diciamo il corpo della chiesa di proprietà delle parrocchie, e poi il campanile ancora ai comuni.
Abbiamo parlato dunque prima di una grande vitalità di questo incontro tra culture. Vera Segre, indubbiamente ci sono state molte relazioni, ma quali relazioni ci sono state tra le nostre regioni e i grandi centri lombardi nella produzione soprattutto di affreschi? Pensiamo alle botteghe, ci sono tantissimi esempi che vanno ben oltre il romanico.
Senz'altro, pensando alla stagione del Medioevo, dobbiamo immaginarci una vivacità di scambi che forse non sempre si pensa ci possa essere stata, anche da parte degli artisti dei laghi, cioè non dimentichiamo che il Sottoceneri è una regione che ha dato i natali a numerosissimi artisti, che c'era una tradizione nella lavorazione della pietra, ad esempio, incentrata non solo a Campione, perché anche tante altre comunità sulle sponde, specialmente del Ceresio, hanno dato i natali a artisti che poi hanno lavorato in cantieri importanti romanici e gotici dell'Italia, spingendosi non solo in Lombardia ma per esempio in Veneto numerose. È molto interessante capire che alcune chiese delle più belle di Venezia sono state ideate, scolpite, realizzate da artisti per esempio di Carona, piuttosto che artisti ticinesi che hanno lavorato nelle cattedrali toscane. Quindi, per questo nel Medioevo, poi naturalmente più avanti avremo artisti ticinesi nel barocco che lavorano anche a Roma, Borromini uno fra tanti, no? per citare, oppure Domenico Fontana da Melide, il nipote Stefano Maderno che costruisce la facciata di San Pietro sempre a Roma. Però rimanendo nel Medioevo, questa migrazione fra l'altro stagionale anche è stata studiata, è ancora allo studio, a Genova anche hanno studiato recentemente quanti artisti importanti di origine ticinese abbiano cercato sbocchi di lavoro e trovato sbocchi di lavoro organizzandosi in confraternite molto compatte. Le confraternite, oltre ai comuni e agli ordini, possono essere anche viste come committenti poi di opere anche in Ticino, perché avendo fatto una relativa fortuna altrove come artisti, poi tornando in Ticino hanno magari sponsorizzato della realizzazione delle opere, di opere nelle parrocchie della loro provenienza. Poi abbiamo invece quelle famose botteghe lombarde, di Seregno in particolare, di Tradate, sono tutti borghi lombardi che magari, essendo a quel punto ci siamo spostati verso la fine del Medioevo, nel 400, un po' attardate stilisticamente, non trovano così facilmente collocazione per le loro opere a Milano, che già vuole orientarsi verso il Rinascimento, vuole rinnovarsi, e invece qua da noi hanno largo spazio perché il gusto è ancora rimasto, come poi rimarrà anche in Germania fino al 1500, ancora un gusto preponderantemente gotico.
Signora Tonella, questi dipinti murali che ritroviamo in tutte queste chiesette, non sempre hanno un valore, non sono dei capolavori in sé, ma qual è il loro significato?
Ma no, adesso dal punto di vista degli storici hanno come fonte storica naturalmente...
Hanno un legame diretto con la popolazione,
hanno un legame diretto con la popolazione, ma ci parlano anche del rapporto, ad esempio, non so, penso agli affreschi della Cappella di Deggio, ad esempio, che sono veramente molto antichi, risalgono al IX secolo, quindi al periodo carolingio. Ci parlano, ci danno indicazioni anche sul modo di vestirsi della popolazione, ci danno indicazioni sul tipo di religione che avevano, sono importantissimi, ma anche tutti, così come tutte le opere artistiche possono essere anche viste dal punto di vista storico.
Sono le fotografie.
Sì, esatto.
Possiamo leggerli, Lara Calderari, anche come mezzi di comunicazione per il popolo che non era in grado di leggere, era illetterato.
Sì, sì, è un esempio, primo esempio importantissimo che mi viene in mente è il tramezzo che dipinto da Bernardino Luini, siamo oltre al Medioevo, però quello è veramente uno schermo, un'immagine che serviva ai frati per le loro predicazioni, quindi era proprio quella... una Bibbia per i poveri, ecco, è molto importante. Questi affreschi ricordati da Vera Segre, da Denis Tonella, dei Seregnesi, dei Tradatesi, sono testimonianze appunto di quello che era il gusto che c'era nelle nostre zone prealpine, queste botteghe che ricordiamo però i Seregnesi vivevano, abitavano Lugano già da qualche secolo, quindi erano, diciamo, luganesi d'adozione, tradatesi stavano a Locarno, le loro origini evidentemente lombarde, però erano botteghe stabilite qui, valicano anche le Alpi, ci troviamo qualche testimonianza anche ad Oltralpe,
la fortuna delle loro composizioni, quella probabilmente di non essere così care come per altri pittori milanesi, comaschi, il loro grande immediatezza di linguaggio, un valore didascalico legato appunto alla volontà di comunicare anche il proprio status, no? Un notaio che pagava per essere ritratto ai piedi della Madonna in trono, adesso mi viene in mente qualche esempio nella cattedrale di Lugano, ecco che era sì un'offerta ma anche un modo per affermare il proprio status sociale.
E a volte si compare anche la figura del donatore in questi affreschi. Nel nostro itinerario per realizzare il calendario dell'Avvento abbiamo visto che molte chiese sono dipinte non solo all'interno ma anche sulle facciate esterne. È un elemento caratteristico della Svizzera italiana questo, Vera Segre? O lo riscontriamo
no,
anche altrove?
No, si riscontra anche altrove. Il problema è la conservazione di questi affreschi esposti alle intemperie e quindi anche nella Svizzera italiana si sono conservati molto meno di quello che già Rudolf Rahn poteva testimoniare nel 1800 e sono esposti a un degrado inevitabilmente maggiore. Anche dipende l'orientamento, se sono pareti sud possono avere qualche possibilità di sopravvivenza maggiore, tutto quello che è stato dipinto sulle pareti nord meno. Non credo che sia proprio solo qua, anzi appunto nell'intero arco alpino.
Lasciamo le note di questo brano dalla colonna sonora del film di Leonardo Pieraccioni Fuochi d'Artificio.
Torniamo a parlare delle nostre chiese, dei nostri monumenti nella Svizzera italiana, chiese che in buona parte sono di origine romanica, fanno capo al romanico, ma quasi tutti gli edifici hanno aggiunte in epoche successive. Allora il monumento vive nella storia. La domanda che vorrei porre soprattutto alle nostre storiche dell'arte è: ma come si riesce a rintracciare i nuclei originali, non so, penso alla collegiata di Poschiavo, di Cademario, in cui sono stati fatti degli interventi molto radicali? Qual è il percorso filologico che si deve seguire? Lara Calderari.
Diciamo che...
Da dove si comincia, insomma?
Sì, è difficile, perché una cosa che è giusto sottolineare è che parecchi dei monumenti che avete scelto anche per il vostro calendario si presentano oggi nel loro aspetto, diciamo nel presunto aspetto medievale o romanico, perché sono stati la maggior parte di questi frutto di restauri eseguiti nel Novecento, intorno agli anni 40-50, restauri il cui indirizzo era quello di ripristinare l'aspetto medievale, no? Di riportare alla luce quelle che erano le testimonianze medievali. C'era questo gusto nel restauro, c'era questo indirizzo e in base a questo criterio sono state demolite e distrutte parecchie testimonianze delle epoche successive, perché uno che va a visitare San Nicolao di Giornico e San Vittore a Muralto, un visitatore attento dovrebbe appunto ragionare su cosa ci si trova davanti oggi e su quello che invece era l'edificio che ci è raggiunto attraverso i secoli. diciamo, il San Vittore a Muralto era stato un edificio che era stato poi completamente trasformato, l'ultimo grande restauro che neanche tanto diciamo antico, ma siamo negli anni 70-80, ha visto la demolizione di queste volte neogotiche per mettere diciamo in risalto quello che era, appunto, io dico sempre, il presunto aspetto medievale, perché certezze in questi campi è sempre difficile averne. Cino Chiesa negli anni 30 completa il campanile di San Vittore, che è un campanile costruito all'inizio del Cinquecento, lo completa secondo quella che era la sua idea o l'idea che poteva circolare all'epoca. Quindi bisogna sempre fare attenzione, appunto, in capire cosa ci sta davanti. Anche la chiesa di Sant'Ambrogio, la chiesa di Sant'Ambrogio Vecchio a Cademario, una chiesa che oggi noi vediamo frutto del risultato dell'ultimo restauro condotto dall'architetto Titta Carloni. Un restauro che ha visto però la demolizione del restauro degli anni 50 di Ferdinando Reggiori. Ecco, è un intervento che pone delle domande.
Certo, ci torniamo, perché questo è un grosso capitolo, quello dei restauri. Dionisio Tonella, lei, ricordavamo, ha curato la grande mostra su Carlo Magno e la Svizzera, dove si è visto come anche il lascito carolingio sia fondamentale per il nostro paese, che non sempre sia così facile individuarlo. Penso ad Isentis o ad altri grandi monumenti.
È assolutamente fondamentale. Ero stupita anch'io di notare quanto grande è il patrimonio carolingio in Svizzera. Bisogna dire che sia per i Grigioni ma anche per il Canton Ticino non ci sono praticamente più edifici carolingi interi, quindi quello che si trova ad esempio in Ticino sono degli elementi singoli che si trovano, ad esempio elementi del coro della chiesa di San Pietro, Castel San Pietro ad esempio, oppure naturalmente ad Isentis, come menzionava, pareti intere stuccate, un'opera d'arte monumentale risalente probabilmente all'epoca del padre di Carlo Magno. Proprio esempi di grandissima importanza che non si ritrovano altrove in Europa anche. Abbiamo veramente degli elementi molto importanti.
Bene, adesso cediamo il microfono a Pietro Antonini, che come sapete ci propone ogni settimana l'ascolto di un brano attirando la nostra attenzione su una particolare esecuzione.
Se mi si chiedesse un esempio per far capire come sia un bel timbro sul pianoforte, penso che sceglierei una pagina interpretata da Menahem Pressler, autentico poeta della tastiera. Poche note da questo Lied di Brahms bastano per rendere evidente la qualità di tocco dell'illustre interprete, maestro della tastiera, noto soprattutto come fondatore e colonna portante del trio Beaux-Arts per oltre mezzo secolo di concerti in giro per il mondo. Pressler ha dedicato una vita intera alla musica da camera, quasi esclusivamente con il trio da lui formato nel 1955, un ensemble che ha resistito a diversi cambiamenti nella sua formazione, ma che è sempre rimasto ancorato alla figura leader del pianista. Il trio Beaux-Arts ha rappresentato per decenni il punto di riferimento per qualsiasi altro trio formato da violino, violoncello e pianoforte che sia stato attivo dalla fine degli anni 50 del secolo scorso fino ad oggi. Pressler ha in un certo senso sacrificato la sua carriera come solista per concentrare il suo interesse verso la musica d'assieme. Così il grande pubblico della musica sinfonica non ha avuto modo di conoscere bene le sue qualità. Solo in anni più recenti, quando i concerti del trio si sono rarefatti, lo straordinario musicista ha ripreso gli impegni come solista. Era il 2008, l'anno dello scioglimento dello storico gruppo cameristico, quando venne a Lugano per interpretare un concerto di Mozart. In quell'occasione offrì al pubblico due bis deliziosi che incantarono la sala. Il primo, che abbiamo sentito in apertura, è una trascrizione dello stesso Pressler del famoso Lied di Brahms Guten Abend, Gute Nacht, eseguito con una sensibilità poetica senza pari. Il musicista è dotato di tutte le arti per conquistare il pubblico, non solo quelle musicali. Sa sorridere e mettersi in relazione con chi ascolta, inizia quando gli applausi non sono ancora spenti, sorride, ammicca con astuzia, ma tutto ciò che potrebbe infastidire in un altro interprete, nella figura di Pressler, pianista sopravvissuto ad un'altra epoca, viene accettato come la cornice di un quadro perfetto giunto a noi intatto dagli anni 50. Vi ricordo che aveva 85 anni quando ha registrato ciò che stiamo ascoltando. Per capire la storia degli anni giovanili dell'artista, basta dire che è nato a Magdeburgo nel 23, ha il passaporto americano e israeliano e che gran parte della sua famiglia è morta nei campi di sterminio mentre i suoi sono riusciti ad emigrare nel 39. Tutto ciò non gli ha impedito di essere una persona sorridente e cordiale con tutti, entusiasta come un giovanotto e mai stanco di raccontare aneddoti. La vitalità prodigiosa di Menahem Pressler l'ha portato nella sua seconda vita di concertista a debuttare con i Berliner Philharmoniker diretti da Simon Rattle nel 2014 a 91 anni. Noi li ascoltiamo ancora in un altro bis da quella memorabile serata luganese, sempre in una pagina intimista dove il tocco è il sopravvento sul virtuosismo, la parte finale di un notturno di Chopin.
Il pianoforte del grande interprete Menahem Pressler con le note di Brahms e Chopin. Siamo a Moby Dick per una puntata in cui parliamo del nostro grande patrimonio artistico. La Svizzera italiana è disseminata di chiese, la cui costruzione inizia nella scia della cristianizzazione dei grandi transiti alpini. Il romanico conta edifici e fortificazioni, la cui importanza è spesso di levatura nazionale. Abbiamo avuto modo di fare numerosi esempi.
Con noi in studio le nostre ospiti, le storiche dell'arte Vera Segre, Lara Calderari e la storica dell'arte Denise Tonella. Quando si parla di edifici antichi medievali, nel nostro caso, non si può non affrontare il capitolo relativo ai restauri.
progetti che possono durare decenni, che hanno coinvolto e coinvolgono tuttora importanti monumenti.
E adesso spostiamo la nostra attenzione sul Grigioni italiano, sentiamo Diego Giovanoli, storico dell'architettura e autore di numerose pubblicazioni, tra l'altro uno dei maggiori esperti di monumenti storici e artistici del Grigioni.
La nostra chiesa principale, quella di Nostra Donna, è stata rifatta, era in rovina, nel 1850 circa, per cui una delle costruzioni più importanti è abbastanza recente. Per le altre si tratta di restauri, di chiese che sono costruite nel 600, nel 700, nella forma attuale. E questi restauri vanno bene avanti, nonostante che la popolazione diminuisca proprio in fatto di numero. Ho visto che il campanile di Soglio quest'anno aveva una veste molto particolare perché c'erano i ponteggi fin su in alto. E lì stanno mettendo in luce il lavoro che hanno fatto l'architetto che veniva dalla zona di Como e gli addetti ai lavori come muratori che venivano dall'area ticinese.
Diego Giovanoli, che tra l'altro è autore del volume Facevano case, edito dalla Progrigioni Italiano. Il restauro di un edificio medievale è un'operazione complessa che richiede competenze, denaro, un'interazione tra professionisti diversi. Abbiamo esempi di grandi restauri, pensiamo a Santa Maria delle Grazie a Bellinzona, Muralto, oppure Sant'Ambrogio a Cademario, per non parlare delle fortificazioni di Mesocco o ancora Castelgrande. Lara Calderari, lei si occupa proprio di restauri. Che avventura è affrontare un'operazione così complessa?
Sì, spesso è proprio un'avventura perché ci sono vari attori, no? Quando si deve affrontare quello che è il restauro di una chiesa, prima di tutto i proprietari, che sono loro i promotori dei vari lavori, e gli addetti ai lavori, che sono l'architetto, i restauratori, e poi chiaramente anche l'ufficio cantonale preposto alla tutela dei monumenti, che è l'ufficio dei beni culturali. Quindi non sempre, diciamo, far giocare quelle che sono le aspettative di una comunità locale, quelle che sono le esigenze, diciamo, di conservazione, le esigenze anche di condurre un lavoro scientifico, filologico, e che rispetti quelli che sono i principi del restauro, principi che sono appunto internazionalmente condivisi, ecco che questo non è sempre facile. Poi c'è anche l'aspetto finanziario. Aspetto finanziario non da poco, perché la comunità locale si fa capo del grosso delle spese, il cantone prevede un sussidio che può variare a dipendenza delle necessità e delle disponibilità appunto dello Stato. E questo appunto, diciamo, che è anche un problema, però in realtà è poi uno scoglio, diciamo, che tutti riescono a superare, perché bisogna dire che da parte del nostro ufficio c'è anche un controllo di quelli che sono i piani di finanziamento, per cui l'autorizzazione a iniziare dei lavori avviene solo al momento in cui c'è, diciamo, un progetto condiviso, un progetto di restauro condiviso e un piano di finanziamento solido. Questi sono i due criteri principali per poter dare la via ai lavori, perché altrimenti si correrebbe il rischio di, diciamo, che per legge l'ufficio dei beni culturali ha la possibilità di appunto di non accettare una proposta di restauro, ma anche appunto di rendere attenti i committenti sulle conseguenze finanziarie.
Denis Tonella, ma dal profilo storico, dal recupero della memoria, ha sempre senso restaurare qualche cosa che magari si trova in un contesto completamente snaturato da un'urbanizzazione dove ci sono autostrade, cavalcavia e rotonde?
Non sempre. La questione del restauro è una grande questione anche per gli storici. Adesso mi viene in mente solamente un esempio di un oggetto esposto al Museo Nazionale Svizzero, che non ha a che vedere con il romanico, ma ha a che vedere con l'epoca della Riformazione, in cui molti dipinti sono stati, molti santi sono stati cancellati da diversi dipinti, dipingendoci sopra, e Una delle domande che ci poniamo anche noi come curatori in una mostra è: riportiamo il dipinto allo stato originale per vedere che cosa c'è sotto, oppure lasciamo così perché anche quello fa parte della storia del dipinto, cioè il fatto che ad esempio una tavola è stata ridipinta in epoca dopo la riforma protestante per cancellare i santi fa parte della storia di questo oggetto.
Dunque i restauri sono un'operazione complessa, come ci diceva Lara Calderari, molto costosa, molto impegnativa. Io penso anche al restauro della chiesa di Castel San Pietro, della Chiesa Rossa, che è durata anni e è costata molto denaro. In passato, Vera Segre, sono stati fatti anche dei danni o degli errori nei restauri? Per esempio abbiamo casi di affreschi interrotti da capitelli costruiti più tardi, a Palaniedra per esempio una porta ha cancellato una iscrizione, quindi il monumento vive nella storia, per forza di cosa riflette anche le epoche in cui viene restaurato.
Certo. Beh, le problematiche di restauro della Chiesa Rossa di Castel San Pietro sono principalmente legate all'umidità che affligge questa zona, quindi hanno dovuto trovare un sistema che fosse abbastanza efficace per cercare di contenere l'umidità di risalita dal terreno. Tuttavia si è visto che anche dopo i restauri più recenti il muro è già di nuovo annerito, quindi sono un po' preoccupata, specialmente per il muro settentrionale. Poi lo sperone di roccia sul quale sorge la cappella è anche afflitto da un altro problema, perché alla sua base la Saceba, fino negli anni 70, ha scavato per estrarre la materia prima per il cemento, ma ha continuato a scavare in maniera sconsiderata, tanto che già allora, decenni fa, hanno dovuto intervenire ingegneri per creare un anello di cemento al di sotto dell'abside e cercare di evitare il crollo, proprio perché si sono resi conto che il terreno sotto era completamente indebolito. Io spero che per la statica non ho più sentito dire che ci siano problemi, c'è questo intervento col cemento sotto, diciamo di solidificazione, questo anello che hanno costruito non è visibile all'esterno ma ha un'azione molto importante statica. Per il resto, certo, il monumento vive tutto quello che gli capita di vivere. Se pensiamo anche al cenacolo di Leonardo da Vinci, hanno tolto i piedi di Gesù e la tavola, una parte della tavola, per accelerare il passaggio fra il refettorio di Santa Maria delle Grazie e la cucina, quando a un certo punto i frati si erano stufati di passare dal chiostro. Cioè succede di tutto e di più. Più che altro, come riallacciandomi a quello che diceva Lara, è così difficile in un certo senso decidere di ripristinare l'aspetto che aveva la chiesa, specialmente in un momento molto antico come il Medioevo, quando sono passate diverse fasi. E poi alle volte questo ha implicato l'eliminazione di opere d'arte che sono state aggiunte dopo, e questo è coinciso magari appunto anche negli anni 1970 con un certo disprezzo per l'arte del 1800, che si considerava troppo recente, quindi non interessante, oppure il barocco, che si considerava troppo magniloquente, troppo decorativo e quindi meno valido rispetto a un discorso religioso più diretto e sobrio, come si trova negli affreschi romanici. E penso anche a cose recenti, a Campione d'Italia, la chiesa di San Pietro, hanno eliminato delle volte tutte decorate. Spesso si elimina senza sapere cosa trovi sotto, anche il rischio è molto quello, cioè tu togli una cosa relativamente recente.
Ma non vi aiutano gli archeologi in
ma
questo?
Non sempre è così facile stabilire, si fanno dei sondaggi evidentemente, forse Lara Calderari su questo potrebbe dirmi anche molto di più sulle tecnologie avanzate che adesso vengono applicate, ma che io sappia c'è sempre una quota di rischio nel togliere un'opera che va bene, sarà recente ma è ben conservata, ha ancora una sua dignità, e magari sotto trovi qualcosa di tutto frammentario. Anche se posso ancora fare un esempio di Leonardo da Vinci, anche per questo motivo a Palazzo Vecchio a Firenze non tolgono gli affreschi poi fatti molto più tardi, per vedere se c'è ancora quello, il suo di sotto, perché se magari non c'è più non sappiamo lo stato di conservazione, e la parete è molto ampia e non hanno ancora mai potuto capire se veramente sotto all'affresco del Vasari si conserva qualcosa di più di una larva, perché poi allora togliere un affresco che è del Vasari, non è Leonardo, però che è ancora perfettamente integro, per poi ritrovarsi davanti due tracce a carboncino, ecco, ci stanno ancora pensando.
Insomma, non è un lavoro semplice, abbiamo capito. Allora, noi vogliamo proseguire la discussione dopo, signora Calderari, le diamo sicuramente ancora il microfono per intervenire su questo tema, perché, dicevo, nel nostro itinerario tra i monumenti medievali nella Svizzera italiana ci ha colpito un aspetto, ed è la contiguità in alcuni casi tra la chiesa e la vicina fortificazione. A volte queste fortificazioni sono solo delle vestigia. Allora, su questo aspetto sentiamo la testimonianza dello storico Giuseppe Chiesi, già capo dell'Ufficio dei Beni Culturali del Canton Ticino.
So che la presenza delle chiese all'interno dei recinti castellani è un argomento che intriga molto, ma ho provato a guardare nella letteratura, non è che ci sia molto. Ma vorrei citare alcuni esempi per fare capire come la tipologia delle presenze ecclesiastiche e religiose all'interno dei castelli è variegata. Un esempio che posso fare è Serravalle in Valle di Blenio, c'è una chiesa dove tra l'altro c'è una bella raffigurazione anche della giustizia. Giornico, chiesetta sul promontorio, circondata dai ruderi di un castello medievale abbattuto probabilmente nel tardo medioevo. Ma dopo c'è un'altra tipologia. Bellinzona, all'interno del Castel Grande c'era la chiesa battesimale, quindi la prima chiesa di Bellinzona. Ora, tutto questo ci fa capire che un rapporto fra chiesa e castello, o meglio sarebbe dire rovesciandolo, tra castello e chiesa, è tutto da studiare caso per caso. Per esempio, nel caso della chiesa rossa di Castel San Pietro, questa è una chiesa fatta erigere dal vescovo di Como, Bonifacio di Modena, e che l'ha poi fatta decorare con quello splendido ciclo di affreschi gotici che la contraddistingue ancora oggi, ma è un caso molto particolare. All'inizio del 400 il castello di Castel San Pietro entra in un turbine di eventi che lo porta poi alla distruzione e resteranno solo alcune testimonianze. La chiesa di Bellinzona sparisce perché quando il castello grande viene ripreso dalle potenze come Milano, si dice la chiesa non può più stare in un castello. La chiesa vada nel borgo e tutto il resto lo gestiamo noi qua dentro. Possiamo immaginare che per certe famiglie, forse di origine longobarda, la concezione della chiesa era una concezione privata e quindi tendevano a costruirsi all'interno, anche se il castello era molto piccolo, una piccola chiesa che non era chiesa parrocchiale. Trovare una chiave interpretativa che vada bene per tutti è impossibile, bisognerebbe chinarsi caso per caso e vedere che cosa ha portato alla costruzione di una chiesa all'interno di un castello.
È lo storico Giuseppe Chiesi sul rapporto tra chiesa e castello, una relazione che va studiata caso per caso. Naturalmente colpisce la ricchezza di fortificazioni, di una rete fortificata di cui stiamo perdendo la memoria, che nel Medioevo comunque erano importantissime. Denis Tonella, ecco, quanto stiamo, come dire, perdendo la memoria, il ricordo di queste testimonianze che hanno comunque una storia incredibile in una regione di confine come la nostra?
Anche qui dipende dal luogo, non tutto viene trattato nello stesso modo, però è vero che per fare delle ricerche, per capire meglio anche come funzionavano i vari processi, ci vogliono anche molti fondi, sia per studiare le fonti archeologiche, sia per studiare le fonti di archivio, ed è chiaro che ci sono delle regioni che vengono meno trattate di altre, ed è vero che se penso ad esempio anche ad Airolo, alla chiesa dei Santi Nazario e Celso, scavi archeologici degli ultimi anni hanno permesso di capire tantissime cose in più di quello che non sapevamo ancora. Si parlava di una chiesa romanica, invece adesso gli scavi archeologici ci dicono che comunque c'era già un insediamento nel VII secolo, ci sono anche delle tombe romane di epoca proprio romana, Madrano, frazione di Airolo, quindi si nota bene come questi studi, queste possibilità anche di fare degli scavi, di controllare le fonti, ci permettono effettivamente di capire molte cose in più, e devo dire che se queste cose non vengono fatte, se non possono essere trovati anche i fondi per poter fare delle ricerche, è vero che pian piano poi queste cose scompaiono.
Signora Calderari, è una sensazione o si investe di più nell'ambito dei restauri degli edifici sacri, che non magari piuttosto nelle fortificazioni o nelle vestigia che rimangono?
Ma diciamo che
Le vestigia che rimangono sono, diciamo, dei ruderi su cui viene fatta una normale, diciamo, conservazione. Per esempio nel castello di Serravalle negli ultimi anni si stanno facendo tutta una serie di operazioni di conservazione, di accessibilità, di far sì che l'accesso sia, diciamo, sicuro e possibile per il pubblico. E poi si tratta appunto di conservare quello che ci è rimasto. Il restauro di un edificio, anche perché vive, perché è usato da una comunità, è chiaro che forse è anche quello che ha forse più visibilità, però non direi che queste fortificazioni sono dimenticate, perché appunto l'esempio del castello di Serravalle è abbastanza significativo.
Pensavo alla fortificazione di Pontegana, che sorge appunto tra lo svincolo autostradale di Chiasso e i centri commerciali. Sembra una fortificazione che ha avuto un'importanza enorme, che ora è di proprietà del cantone, che ora è abbandonata. Non varrebbe la pena, pensa, proporre un restauro? O è troppo impegnativo, troppo costoso?
Ma questo no, però è, diciamo che si tratta di garantire la conservazione nel tempo di questi ruderi. E anche, come citavamo l'esempio della Chiesa Rossa, ecco che il restauro è finito una decina di anni fa, però per noi quello che è il monitoraggio, quello che è il controllo di queste cose avviene, diciamo, nell'ambito delle nostre normali funzioni. Pontegana, vicino alle rovine del castello, è stato costruito negli anni 60 un edificio che adesso è oggetto appunto anche quella di una possibile trasformazione, ecco. E sì.
Vera Segre, siamo al suo brano musicale, lei ci ha portato una bellissima pagina di Vivaldi. Cosa ha scelto, ce lo dica?
Ma molto classica, delle quattro stagioni propongo l'inverno perché è alle porte e anche perché ci collochiamo qua in una trasmissione che vuole coronare il calendario dell'avvento, mi sembrava adatta.
Questo inverno che magari arriverà.
Moby Dick,
Magazine di cultura, politica, società.
Terza parte di Moby Dick, oggi per parlare del grande patrimonio artistico e storico medievale che ospita il nostro territorio, la Svizzera italiana, territorio che ha vissuto uno straordinario fermento sul quale si sono sedimentate ricche testimonianze. Sulle ragioni di questo fenomeno stiamo discutendo con le nostre ospiti in studio, le storiche dell'arte Vera Segre, Lara Calderari e la storica Denise Tonella.
Nel nostro calendario dell'avvento, che vi ricordiamo va in onda tutte le mattine alle 7.05, in replica attorno alle 18.20 e in cui proponiamo un itinerario attraverso 25 monumenti, facciamo tappa anche nelle valli grigioni di lingua italiana, dove abbiamo riscontrato una presenza minore di edifici romanici. Quali sono le ragioni? Sentiamo ancora Diego Giovanoli, storico dell'architettura, tra i maggiori esperti di monumenti storici e artistici dei grigioni.
Si spiega con il fatto che le due valli Bregaglia e Poschiavo sono prive dell'entroterra verso l'Italia di cui dispone il Ticino. Bisognerebbe fare il discorso partendo dal lago di Como, includendo tutta la Valtellina. Allora potremmo essere più o meno allo stesso livello. La Mesolcina e la Calanca fanno capo a questo Ticino che entra molto in profondità nella pianura padana. La Bregaglia ha fatto parte, in fondo, di un mondo politico e religioso d'oltralpe, cioè verso nord. È una situazione che non si lascia spiegare e che spiega neanche il fatto che la Bregaglia è dimezzata. Una metà conta come Bregaglia svizzera, l'altra metà è ovviamente Bregaglia italiana fino a Chiavenna. In fondo il confine naturale sarebbe di Nossa Donna con le fortificazioni medievali e con la prima chiesa plebana della valle a cui facevano capo tutti i paesini della valle sul versante svizzero. Questa storia passata è una storia di due vescovadi, quello di Como e di Coira, che hanno un interesse molto alto di poter rendere sicure queste vie. E l'interesse era maggiore da nord, perché c'era dietro tutta la pianura padana, che era una zona ricchissima a quei tempi in modo particolare e che interessava in profondità fino in Germania.
Determinante dunque l'appartenenza diocesana per la Bregaglia e per un determinato periodo per Poschiavo da Coira, mentre Mesolcina e Calanca erano più legate al sud, come abbiamo sentito. Per le regioni dell'attuale Ticino c'è ancora un altro discorso da fare ed è l'importanza, l'appartenenza a due diocesi diverse fino al 1884, l'anno della nascita della diocesi di Lugano. Una parte faceva infatti capo alla diocesi di Como, un'altra quella di Milano, dunque di rito ambrosiano. E qui vengo alla domanda, Lara Calderari, dove si ritrova questo dualismo? Quanto ha contato questo dualismo?
Ma domanda difficile, perché non saprei. Diciamo che per tradizione il controllo da parte dell'arcidiocesi milanese sulle sue valli era molto più diciamo stretto. Noi abbiamo anche quelle che sono le visite appunto dei vescovi milanesi da San Carlo in avanti, che ci danno uno spaccato di quello che era la vita, di quello che erano le abitudini, di quello che non funzionava, che poi si cercava di aggiustare, quindi un controllo più stretto. Le zone invece soggette a Como abbiamo invece l'impressione di anche una possibilità, siccome erano anche molto più ampie, difficoltà nel riuscire a così a controllare, a seguire tutto, e penso anche in questo caso queste visite pastorali che noi abbiamo ereditato danno uno specchio un po' così, un po' più morbido, un po' meno che va nel dettaglio. E ecco, io penso questa cosa qui. Poi nell'Ottocento, quando finalmente viene creata quella che è l'amministrazione apostolica del Canton Ticino, perché la diocesi è poi una creazione del 70, 1970, ecco che allora c'è questo distacco che comunque era stato qualcosa comunque anche di abbastanza straordinario.
Si ricordava Denis Tonella come invece le valli di Poschiavo e Bregaglia soggiacessero un'altra diocesi ancora, che era la diocesi di Coira, indubbiamente con altre ripercussioni.
Con altre ripercussioni senz'altro, anche a livello politico, economico, una prospettiva completamente diversa, interessi anche diversi da quelli della diocesi di Como. Bisogna anche forse sottolineare che per tutte le diocesi l'interesse non era semplicemente religioso, è stato citato anche, comunque c'erano sempre degli interessi anche militari, degli interessi politici, economici, tutto quello che era legato al commercio era importante anche per le diocesi, e quindi senz'altro l'interesse di Coira ha influito anche su tutto quello che è poi stato lo sviluppo delle comunità e dei monumenti anche.
Vera Segre, l'appartenenza a una diocesi ha avuto un influsso proprio sull'iconografia stretta?
Ma direi che si potrebbe ricordare, se non altro, l'intitolazione di molte chiese a Sant'Ambrogio stesso, fino nelle valli più remote, e quindi uno sviluppo dell'iconografia di questo stesso santo, che viene raffigurato naturalmente come vescovo e spesso anche in lotta contro gli eretici, mentre solleva la frusta o durante il suo intervento alla battaglia di Parabiago. Anche questo si trova per esempio nella chiesa di Santa Maria in Selva a Locarno, questi bellissimi affreschi tardogotici che, a differenza di quelli che abbiamo evocato prima, magari di un gusto più attardato, attestano in Canton Ticino un gusto molto raffinato, proprio una delle punte più alte del tardogotico lombardo.
E così potrei magari aggiungere un'altra, così, un'osservazione. È chiaro che quella che era la chiesa, il Duomo di Como, no? Come struttura, ma anche proprio come edificio, come presenza di maestranze, fungeva anche da guida poi per gli edifici, almeno quelli maggiori, che poi sono sorti sul nostro territorio, nel senso che se io penso alla trasformazione poi della chiesa collegiata di Bellinzona a inizio Cinquecento, a questa architettura, la chiesa precedente viene trasformata, il modello a cui si guarda è in parte il Duomo di Como. La trasformazione della facciata della cattedrale di San Lorenzo a Lugano, il progetto è attribuito a Tommaso Rodari. Tommaso Rodari è capofabbrica del Duomo di Como per 30-40 anni, a cavallo tra 4 e 500, quindi diciamo che l'appartenenza, se noi vogliamo leggere delle conseguenze, è anche la diffusione di un linguaggio che è, diciamo, artistico e che è nello stesso tempo mostrare il proprio potere anche sulla propria diocesi.
Quindi appartenenze diocesane diverse che hanno lasciato segni profondi. Abbiamo ripercorso con le nostre ospiti in studio un itinerario millenario dal V secolo alla fine del Quattrocento. Quali sono gli aspetti più evidenti che il Medioevo ha lasciato in eredità sul nostro territorio? Sentiamo ancora lo storico Paolo Ostinelli, archivista all'Archivio di Stato e docente all'Università di Zurigo.
Le forme organizzative, diciamo così, i comuni rurali o comunque i comuni anche borghigiani che si sono sviluppati per influsso delle città lombarde, prima fra tutte Milano, sono forse uno dei tratti costitutivi un po' della struttura istituzionale del territorio, che poi hanno mantenuto o sono rimaste in vita non solo per l'epoca moderna, in cui non sono state neanche formalmente toccate, ma che influenzano ancora oggi, se vogliamo, quello che è il tessuto organizzativo della vita associativa nel cantone. Altre caratteristiche possono essere trovate forse nell'appartenenza diocesana, che evidentemente ha continuato ad esistere fino nell'Ottocento inoltrato e che comunque ancora oggi lascia tracce, anche soltanto se si pensa alla distinzione che si fa ancora oggi tra le valli ambrosiane e il resto del cantone, perché appunto nelle tre valli c'è stata per secoli una dipendenza da Milano dal punto di vista ecclesiastico, mentre il resto del cantone apparteneva quasi tutto alla diocesi di Como. Se si va un po' più distanti da quelli che sono i temi classici, credo che anche per quello che riguarda i rapporti economici o i rapporti sul piano anche materiale con le città lombarde vengono alla luce alcuni elementi che poi sono rimasti caratterizzanti. Ecco, nel tardo Medioevo comincia a farsi notare quello che è, per esempio, tutta l'attività di taglio, di esportazione del legname che veniva utilizzato per costruire i palazzi, per costruire il Duomo di Milano, per costruire il castello di Vigevano nel 400, e che ha dato lo spunto, che ha dato origine poi a quello che è uno sfruttamento del territorio migratorio anche piuttosto pesante, che si è manifestato soprattutto in epoca moderna, ma che in fondo è continuato anche fin nell'Ottocento inoltrato, si potrebbe dire anche fin nel lungo Ottocento, per esagerare un po'.
Questo era Paolo Ostinelli. Signora Lara Calderari, io prima di entrare nello specifico di quanto detto da Ostinelli, mi è rimasta in sospesa una domanda relativa alla discussione che abbiamo fatto sui restauli nell'ora precedente, perché noi le abbiamo chiesto quanto investe il Cantone e rispettivamente la Confederazione per i restauli, proprio in soldoni.
E diciamo che il budget che viene riservato all'Ufficio dei Beni Culturali per il restauro siamo circa un poco meno di 8 milioni sul quadriennio, e poi la Confederazione tramite l'Ufficio Federale della Cultura stanzia anche questa ogni 4 anni circa 2,4 milioni. Che sono appunto...
Non è tantissimo, insomma, un budget così.
No, non è molto. Come dicevo, il Cantone cerca appunto, tramite la possibilità di sussidiare questi interventi di restauro, di dedicarli o di destinarli a quella che è la conservazione, a quello che c'è veramente bisogno di... Quindi bisogna fare proprio delle scelte. Il ricorso a questi fondi, diciamo, nazionali viene sempre tramite il nostro ufficio.
Dunque si fa molto, si potrebbe indubbiamente fare di più, noi abbiamo come eredità monumenti importanti ma forse ancora poco conosciuti. Denis Tonella, si fa abbastanza secondo lei per valorizzarli o includerli anche nei percorsi turistici? Lei tra l'altro sta facendo anche un grande lavoro al Museo Nazionale Svizzero in questa direzione.
Secondo me si fa senz'altro di più di qualche decennio fa. C'è comunque una grande sensibilità anche per il patrimonio storico nel nostro paese, anche per quanto riguarda il turismo, sicuramente più che 50 anni fa o così. Anche noi, anche i musei cercano di, devo dire, integrare anche quello che non si può mostrare nei musei. I monumenti sono un esempio tipico di quello che non possiamo mostrare in una mostra, ma che cerchiamo comunque di integrare attraverso postazioni multimediali o rendendo attenti sull'esistenza di questi edifici, oppure addirittura organizzando delle visite guidate che partono dal museo e che vanno poi a rendere visita, per così dire, o a visitare i vari monumenti che hanno a che vedere con un tema che si presenta in mostra, ad esempio.
Noi abbiamo citato delle chiese, degli edifici conosciuti da un vasto pubblico, signora Calderari, però ci sono delle chiese o rispettivamente delle vestigia sulla cui promozione andrebbe investito, proprio per farli conoscere di più?
Se partiamo dal ragionamento che una miglior conoscenza sia poi una miglior... comprensione come testimonianze, quindi anche una possibilità di valorizzare questi monumenti e di tramandarli poi anche, diciamo, ai posteri, è certamente lodevole. Io credo che si faccia già tanto per la conoscenza, ci siano anche gli strumenti per avvicinarsi ai nostri monumenti, dalla guida d'arte che dà così un'idea generale in poche righe, ma fa il punto su quella che è lo stato della critica. E poi ci sono anche volumi così più impegnativi, però è un po' anche da parte appunto della volontà da parte delle persone di avvicinarsi. Non ho l'impressione che si faccia poco. Ecco, l'importante è avere coscienza che la conservazione nel tempo di queste testimonianze è quello che ci permetterà appunto di preservare quelle che sono poi le nostre origini, la nostra storia. Questo è veramente molto importante.
Un passato che ci deve naturalmente guidare verso il futuro. Siamo alla scelta musicale di Lara Calderari, una canzone di Franco Battiato. Per quali ragioni, qual è il significato di questa musica per lei?
Ma è una canzone che è sempre molto piacevole ascoltare. Battiato poi un artista, diciamo, poliedrico, mai scontato e mai banale, però nel contempo c'è questo côté, diciamo, del ritmo, della anche piacevolezza. Thank you.
proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
Lasciamo Franco Battiato, la scelta musicale di Ilara Calderari. Come sapete, ogni sabato vi proponiamo la recensione di un libro. Questa volta abbiamo interpellato l'autore, lo storico e ricercatore Lorenzo Planzi, ha da poco pubblicato il volume La Chiesa del Santo San Vittore a Muralto nella storia, pubblicato da Dadò. Planzi ci ricorda l'importanza di questa basilica.
La primitiva chiesa paleocristiana è situata tra il IV e il V secolo, quindi la sua origine è antichissima, diciamo che è addirittura la chiesa più antica nell'intero Sopraceneri, da cui è scaturita l'evangelizzazione, certo lenta maturatura delle nostre valli e della regione attorno all'Alto Lago Maggiore. L'attuale chiesa, come la conosciamo, la basilica attuale di Muralto, risale al decennio invece tra il 1090 e il 1100, e la cripta è di poco superiore, ma poi negli anni ci sono interventi di restauro, interventi di ritocco, anche di manomissione, che sono un sintomo di come cambia la mentalità dell'intera società e che si riflette quindi nell'arte e nella cultura.
La chiesa di San Vittore racchiude, lo sappiamo, un importante ciclo di affreschi che sono stati realizzati nel XII secolo da un maestro lombardo e che raffigurano episodi della Genesi. Nel suo volume, Lorenzo Planzi, lei ripercorre dei momenti molto importanti per questa chiesa, momenti anche recenti. Ne scelgo uno che è ricordato nel capitolo quarto, che si intitola Il trasloco della collegiata negli anni 1816-1817. Fu un momento particolare perché successe qualche cosa che poi si riverberò anche nei decenni successivi.
Certo, la chiesa di Muralto San Vittore è la chiesa madre, matrice, la collegiata della Pieve di Locarno. Era quindi la sede dell'arciprete con il capitolo dei canonici, e questo sino all'inizio del XIX secolo, perché le famiglie borghesi di Locarno a quel momento sopportavano sempre più controvoglia che la sede della collegiata fosse al di fuori della città vecchia e quindi nel Consiglio Mezzano a Muralto. E quindi attraverso insistenti suppliche e petizioni inoltrate al Vescovo di Como, anche per voce dell'arciprete Varenna, hanno ottenuto nel 1816 il trasloco, un'autentica traslazione della sede della collegiata dalla chiesa di San Vittore a Muralto alla chiesa di Sant'Antonio Abate in Città Vecchia. Ma che cosa succede concretamente? Una serie di 3 convenzioni regola quello che è stato il trasloco della collegiata e che comporta non soltanto un trasferimento dell'arciprete e del capitolo da Muralto a Locarno, ma comporta soprattutto un trasloco delle liturgie, a cominciare dalle messe che a Muralto si erano ridotte soltanto alla domenica mattina, e poi soprattutto un trasloco degli arredi sacri, dagli stalli del capitolo al fonte battesimale, agli ornamenti liturgici, alle reliquie, e persino 2 delle 4 campane che stavano sul campanile di San Vittore sono state trasferite, malgrado le insistenti proteste dei muraltesi, alla chiesa di Sant'Antonio a Locarno.
Era lo storico Lorenzo Planzi che ci ha parlato della chiesa di San Vittore a Muralto, a cui ha appena dedicato un volume.
E noi ci stiamo avviando verso la conclusione di questa puntata di Moby Dick. Sappiamo, siamo nell'imminenza delle festività, c'è il tempo per fare delle visite favorite da questo splendido sole, visitare questi monumenti, alcuni di questi monumenti di cui abbiamo parlato. Noi vorremmo chiedere alle nostre ospiti, devo specificare che la signora Segre ha dovuto lasciarci per un impegno precedente, quindi vorrei chiedere da prima a Denis Sonella un consiglio di visita.
Io mi permetto di darne 2.
Prego, anche 3.
E cioè, in quanto leventinese, sicuramente di fare un salto in Leventina, a Giornico, la chiesa di San Nicolao, senz'altro, ma forse anche cercare di andare fino ad Airolo per visitare una chiesa che ha degli elementi romanici e che ha una storia però anche molto molto più lunga. E il mio secondo consiglio è di andare a visitare un edificio che non mi veniva in mente prima, ma che è Castelmur in Bregaglia, a Stampa, e che in realtà io conosco molto bene perché ho anche già filmato in questo edificio, e che è al contempo anche un museo e un vero gioiello del patrimonio artistico svizzero.
Lara Caldelari, brevemente.
Ma io consiglierei una chiesa che non è nella vostra lista, che è una chiesa spettacolare sia per la posizione sia per, diciamo, le testimonianze artistiche che custodisce, ed è la chiesa di Santa Maria del Sasso a Morcote.
Ci avviamo verso la conclusione, adesso c'è il nostro quiz, il premio è mensile, una voce da indovinare, in palio c'è un ebook reader Amazon Kindle Paperwhite. Sentiamo.
Ma non risolverà il problema della crescita infinita. Non esiste un'energia gratuita, illimitata e che non inquina.
Allora, se avete riconosciuto la voce che vi abbiamo proposto, scrivete a Moby Dick, RSI, via Canevascini, Lugano, oppure spediteci una mail a mobydick@rsi.ch. Ringraziamo ancora le nostre ospiti, le storiche dell'arte Lara Calderari, Vera Segre e la storica Denis Tonella, il tecnico Gabriele Della Casa.
La redazione di Moby Dick naturalmente vi augura buone feste. Per i prossimi 2 sabati mattina vi proporremo una sintesi di alcune puntate del nostro magazine. L'appuntamento con la diretta è per il nuovo anno. Ci ritroveremo dunque il 9 gennaio per parlare nuovamente di Francia, Raffaella Barazzoni.
Sì, perché sarà un anno esatto dagli attentati di Charlie Hebdo. Dunque, Brigitte Schwarz, Raffaella Barazzoni vi salutano. Il nostro arrivederci lo affidiamo alla bella voce di Emma Morton con un brano del 2014, Daddy Blues. How could I know? Nobody told me your touch is cold as stone. You get along, throwing fire, burning home. Tonight is long. When you're gonna wanna hold, oh, oh, oh. I'd cut from the start. I want to pray now. The hunt is in your eyes. No love in your blood, in your heart. Daddy took it. Oh, oh, oh. Hell fire in your eyes. Oh, how you smoke, daddy. And I'm
Daddy, I'm burning the stake and it's all I can take, and I'm ready to break from the mold. Watch me fly, Daddy.